Buonasera. Buonasera consiglieri. Cominciamo con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera, Angeli William. Presente. Azzolini Cristina. Bertolini. Bettinazzi Nicola.
Presente, buonasera.
Bortot Mario.
Presente, buonasera.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera a tutti.
Cazzanelli Paolo.
Buonasera, presente.
Cemotti Roberto. Presente. Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio.
Presente.
Nicol. Cossali. Ah, scusa.
Presente.
Di Spirito Giuseppe. Assente Divan. Leonardo assente giustificato. Fight Carlo. Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca, assente. Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar.
Presente, buonasera.
Luzzi Cristina, assente. Minucchi Andrea. Miorandi Arianna.
Presente.
Mollici Fatio. Presente. Plotiger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozzer Ruggero. Assente. Previ Di Mauro.
Presente.
Robo Giulia. Veronesi Roberto.
Presente.
Zambelli Andrea. Zuccelli Renato. Nel frattempo è entrato Pozza Ruggero. Presente. Ok.
Siamo in 27, nominiamo gli scrutatori. Davide Filippi, va bene? E Veronesi, ok? Scrutatore. Ok. Do la parola alla sindaca reggente per la presentazione del bilancio. Prego.
Grazie Presidente, ora siamo all'approvazione del bilancio previsionale finanziario 2024-2026, la cornice diciamo più economica rispetto alle cifre che sono quelle importanti che quadrano la definizione che adesso verrà descritta dal Dottor Festi. Le scelte politiche sono state ampiamente già illustrate attraverso il documento unico di programmazione e la discussione che abbiamo compiuto e terminata ieri sera. Io mi riservo semmai alla fine una replica finale e adesso lascerei direttamente per entrare nel merito lo spazio al Dottor Festi per la spiegazione.
Prego, Dottor Festi.
Grazie Presidente, grazie Sindaca. Saluto i consiglieri. Intanto volevo rappresentarvi quelli che sono gli strumenti che abbiamo messo a disposizione, oltre alla documentazione tecnica a disposizione dei consiglieri, no? Per cercare di rendere un po' più semplice diciamo quello che è lo strumento del bilancio, che evidentemente rispetto anche al DUP è uno strumento un po' più tecnico, diciamo, è più difficile, un po' più difficile come lettura. Ecco, per cui tra la documentazione allegata al bilancio vi è la relazione al bilancio, in cui avete potuto vedere si descrive un po' quella che è la formazione e la composizione del bilancio stesso. Abbiamo messo a disposizione il cosiddetto appunto bilancio semplice o focus, di cui abbiamo distribuito copie per chi non ce l'avesse e gli è di supporto anche stasera, appunto abbiamo alcune copie qua a disposizione, Per una breve, pur diciamo, sintesi, illustrazione del bilancio, utilizzeremo stasera delle slide, a fianco a me la dottoressa Gazzini, e quindi, come dire, ci combineremo, diciamo, nell'illustrarvi quella che è, sono i dati di sintesi o gli elementi più essenziali che strutturano il bilancio, che peraltro fa riferimento anche a elementi caratterizzanti del DUP rispetto alle criticità che abbiamo visto, abbiamo accennato in questi giorni, anche delle risorse che evidentemente connotano il bilancio stesso. Prima di iniziare permettetemi, come dire, di ringraziare, e lo faccio davvero come dire, con piacere, il mio ufficio, l'ufficio bilancio e gli altri servizi comunali, ieri i consiglieri li ringrazio, hanno appunto espresso il loro ringraziamento alla struttura, e io a mia volta lo faccio nel ruolo che ho l'onore, come dire, di presiedere, perché, e lo vedremo anche nel commento che faremo, la complessità nella costruzione degli strumenti di programmazione del DUP e del bilancio è resa, come dire, sempre un po' più articolata e appunto nella definizione complessa, ripeto questo termine, per novità normative a cui vi accenneremo e che ci obbligano, come dire, a un processo molto più definito, e anche l'altro elemento di criticità è quello della riduzione generale delle risorse sulla parte, come si dice, capitale, e anche sulla parte corrente in questi anni, che complica evidentemente la strutturazione e quelle che sono le quadrature di bilancio. Permettetemi un ultimo inciso, oltre a ringraziare l'ufficio, ringrazio a titolo personale e professionale molto il dottor Amadori Mauro, con cui, come dire, mi onoro di aver lavorato in questi anni, ci ha e mi ha supportato nella costruzione del percorso in quest'ultimo anno, ma in tutti gli anni che mi precedono, con il suo supporto e con i suoi consigli, la sua esperienza e la sua qualità, e da cui ho imparato molto e devo ancora molto imparare, e quindi, come dir va, il mio davvero sentito ringraziamento per l'esperienza e la qualità professionale di cui ho fatto tesoro e di cui cercherò, come dire, di fare tesoro anche quando lui non sarà più, come dire, presso il Comune di Rovereto, per cui lo ringrazio sentitamente. Ecco, passo a illustrare il bilancio di previsione 24-26. E il primo elemento che sinteticamente vi trasferiamo è rappresentato appunto dalla novità del decreto ministeriale 25 luglio 2023, non sto a descriverne i dettagli, se non che appunto, come vedete, in piena estate, diciamo così, il MEF attraverso un decreto ministeriale ha adottato una normativa finalizzata all'obiettivo di, diciamo così, costringere gli enti locali ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre 2000 dell'anno, diciamo, in corso, no? Questo come virtuosità della programmazione. Il termine in questo senso di legge è già fissato, ma sappiamo, come dire, che per prassi e per abitudine e purtroppo probabilmente comunque succederà anche quest'anno, lo stesso termine viene costantemente, come dire, prorogato dalla norma, o comunque i comuni non riescono ad raggiungere questo obiettivo. Al di là, come dire, del dettato normativo, è chiaro come in quest'aula si sta cercando, come dire, di discutere e di approvare, che approvare il bilancio di previsione per gli enti locali, per il nostro comune, entro e fine anno significa consentire all'amministrazione comunale e anche alla struttura di poter evidentemente partire, diciamo così, con la propria gestione già ad inizio anno. Questo è molto importante e significativo per attuare quelli che sono i programmi, i servizi e gli investimenti che sono nello stesso previsti. Quindi l'obiettivo di questa novità normativa era imporre e disciplinare in maniera molto più puntuale quello che è il processo di bilancio, anche come passaggi tecnici, per portare, diciamo così, i comuni su questa prassi, su questa strada nuova. Diciamo che questo è il primo anno di attuazione, che ha creato evidentemente anche qualche tensione e allarme rispetto alla possibilità di riuscirci, ma sicuramente è un obiettivo virtuoso che vale per noi come per gli altri enti. Da una parte un processo più definito, dall'altra la norma ha inserito come dire, delle conseguenze più pesanti nel caso in cui invece i comuni non riescano ad approvare il bilancio entro questo termine, che sono, come dire, un esercizio provvisorio, in realtà gestione provvisoria, che vincola ancor più quella che è l'attività dei comuni in termini di possibilità di spesa, diciamo, che rispetto a quella che era finora. Quindi i comuni che non riusciranno ad approvare il bilancio entro questo termine si troveranno con una gestione finanziaria limitata alle spese obbligatorie ed essenziali, e questo è un dato, vi dirò, assolutamente critico. Quindi niente investimenti e solo parte corrente per quelle che sono le spese obbligatorie. Questa, diciamo, sarebbe la conseguenza in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine di legge nelle forme previste da questo decreto ministeriale, salvo evidentemente proroghe del legislatore dell'ultimo istante, come in questi anni ci ha abituato, ma che non dovrebbero diventare, come dire, prassi ordinaria. Come abbiamo costruito il bilancio 24-26? Qui trovate, come dire, quelli che sono i nostri principi, i principi guida che devono sorreggere, quindi il principio di veridicità, di economicità, di efficienza. Veridicità nel senso che le poste che sono messe a bilancio, specie quelle di entrate, no, che poi supportano le spese, devono essere previste e analizzate quindi poi anche dal Collegio dei Revisori secondo un criterio di certezza della loro effettiva sostenibilità e della loro effettiva realizzazione. Efficienza nel senso di utilizzo di queste risorse in maniera propria e conforme a quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione pone attraverso, come dire, la formazione del bilancio. Altro elemento che deve essere garantito con la formazione del bilancio e in base agli esercizi precedenti è chiaramente quello di solidità finanziaria e patrimoniale del Comune, e su questo il Comune di Rovereto ha garanzie, come dire, di questa solidità che è finanziaria e che è appunto anche patrimoniale, che poi vedremo meglio quando parleremo del rendiconto 2023. L'obiettivo poi, in base, come dire, a questi principi, alle risorse a disposizione, è quello di garantire alla città quella che è la qualità del vivere, come si dice, dei servizi attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse. Ecco, sulle capacità di investimento è stato detto anche ieri, e nelle risorse trovate questo, al di là appunto delle risorse proprie del Comune e di trasferimenti della provincia che, come abbiamo avuto modo di dire in diverse occasioni, si sono in questi anni ridotti per vari motivi, specie sulla parte capitale, si sono percorse nuove linee di finanziamenti, quale appunto il PNRR, ma anche altri fondi statali, oltre a una progettualità europea che speriamo ci faccia, come dire, da apripista rispetto a percorrere questa strada anche per in altre occasioni di ricerca di finanziamenti. Diciamo che cerchiamo, come diceva anche il direttore ieri, di imparare l'altro giorno un metodo che ci consenta poi di utilizzare, no, le nostre conoscenze per attingere anche a questo filone di finanziamento, specie sulla parte appunto che riguarda gli investimenti. Il bilancio è poi costruito, no, appunto evidentemente con riferimento sul presupposto del documento unico di programmazione. L'altro documento di riferimento in cui troviamo le risorse che la provincia trasferisce ai comuni per il proprio funzionamento o appunto per il sostegno agli investimenti, al protocollo d'intesa in materia di finanza locale, che per quest'anno è stato, come dire, sottoscritto nel luglio del 2023, pensando appunto alle elezioni, no, di ottobre che erano imminenti, e quindi in quel protocollo, seppur di luglio, abbiamo trovato, come dire, le risorse necessarie per poter costruire nei limiti che poi vi diremo, insomma, quello che è il bilancio di previsione. È probabile che nella primavera del 2024 vi sia un'integrazione di questo protocollo d'intesa in ragione del costruirsi della nuova amministrazione provinciale, che appunto andrà a declinare dei nuovi rapporti anche con gli enti locali rispetto alla finanza locale e ad altre progettualità. L'altro riferimento è quello dell'armonizzazione contabile, di cui abbiamo parlato più volte, come principi e come normativa cardine contabile per, anche per il nostro ente locale. Questo è il quadro generale di sintesi, i dati di sintesi del bilancio che poi troveremo anche in conclusione, quindi lascio poi a Vanessa esporvi quello che è il quadro generale. E faccio solo un commento prima di passare appunto la parola a lei per quanto riguarda le entrate che sorreggono il bilancio. E la ratio, come dire, delle entrate è chiaramente quella di servire, diciamo così, come ogni entrata e risorsa a disposizione per erogare i servizi ai cittadini, per gestire le funzioni che sono attribuite ai comuni e poi, questo sulla parte corrente, e poi realizzare, come dire, gli investimenti o gli obiettivi che l'amministrazione va a declinarsi. E, come vi dicevo prima, la programmazione, la previsione delle entrate deve far puntuale riferimento a questi principi di veridicità e di prudenza, perché è chiaro che a fronte poi di assunzione di spese che il comune fa, vi è l'assoluta garanzia, come dire, che le stesse siano sorrette da entrate certe, evidentemente per non creare dei disequilibri o dei cosiddetti disavanzi di amministrazione. Quindi, come abbiamo avuto modo di dire ad esempio sul trasporto pubblico, per fare un esempio recente, le previsioni di entrate inizialmente sono piuttosto prudenti e comunque sostengono quello che è il servizio che viene finanziato, ma prudenti perché si ha su queste certezze dalla provincia nel caso specifico della loro erogazione anche seppur avendo, come dire, chiari indici che poi durante l'anno le stesse potranno essere integrate. L'altro elemento importante in questi anni, come dire, di risorse ridotte, se non scarse, è quello appunto di prevedere degli stanziamenti di spesa che siano, come dire, il più rispondenti possibile a quello che sono effettivamente poi le risorse utilizzate. Con questo principio voglio dire che quando, come dire, in qualche anno, qualche ormai decennio fa, le risorse erano molto più significative, specie sulla parte corrente, nei bilanci comunali si trovavano degli stanziamenti che a fine anno risultavano magari piuttosto ridondanti sui vari capitoli, perché comunque, diciamo così, a fronte di entrate significative, le previsioni dei capitoli anche dei vari servizi potevano essere, come dire, sicuramente significative o maggiori di quanto magari necessario. È chiaro che invece, come per ogni azienda, nel momento in cui le entrate sono decisamente calate e ridotte, queste previsioni di stanziamenti da parte di tutti i servizi devono essere certamente più puntuali e rispondenti all'effettiva necessità per poter, come dire, distribuire le risorse in modo che queste siano effettivamente utilizzabili. Voi immaginate di quanti capitoli è composto il bilancio comunale, è chiaro che essere virtuosi su questo aspetto di definizione delle voci di spesa è importante, perché se si accumulano, diciamo così, risorse non utilizzate su vari capitoli, questo a fine anno porta, no, ad avere magari dei settori in cui ci sarebbe stata la necessità di integrazione ed altri invece che hanno magari a disposizione risorse che non hanno utilizzato. Quindi questo lavoro importante è stato fatto ed è fatto con la consapevolezza dei diversi servizi e lo stiamo, come dire, nel tempo, anche per le criticità che vi dicevo di entrata, sempre più affinando. Ecco, sulle entrate, per quanto riguarda un commento rapido sulla parte corrente, qualche seduta fa avete approvato quello che era prima discusso, aveva approvato le aliquote IMIS per il 2024, quindi sulla politica fiscale e tributaria l'amministrazione ha scelto di non aumentare, diciamo, quella che è la pressione tributaria e fiscale a carico dei cittadini e di mantenere viceversa le agevolazioni già previste nel periodo cosiddetto, no, di pandemia da Covid successivo, e quindi di mantenere una serie di agevolazioni che vanno a carico del bilancio comunale, che sono non sono ristorate dalla provincia e quindi risulta di fatto invariato. E la criticità che registriamo riguarda i trasferimenti della provincia sulla parte corrente rispetto agli anni precedenti in maniera importante, ma anche rispetto al 2023, con una ulteriore riduzione di circa 2 milioni di euro su un fondo appunto integrativo che per darvi, come dire, il termine, nel 2024 era stato riconosciuto per circa 3 milioni e mezzo, e che quest'anno invece inseriamo a bilancio con una posta di 1 milione, e quindi rappresenta, come dire, un elemento di tensione rispetto, no, alle quadrature che vi dicevo prima. Ecco, per quanto riguarda poi la parte risorse sugli investimenti, come vi dicevo, facciamo riferimento a risorse del Comune, ad fondo strategico, che è un fondo, come dire, che è a livello di comunità di valle, che è distribuito tra i vari comuni in relazione a progettualità, appunto ai fondi del PNR e di progetti europei, con una criticità che è quella della mancanza del budget comunale per il 2024, quindi non previsto nel protocollo d'intesa, e che è, diciamo, quel trasferimento che storicamente la provincia riconosceva ai comuni per una politica propria di investimento, e che quindi non riguarda opere specifiche, ma, come dire, come una fonte autonoma a disposizione dei comuni, e che ci verrà probabilmente riconosciuto con quella integrazione del protocollo che, vi dicevo, è immaginabile la nuova amministrazione provinciale farà con il Consiglio delle Autonomie Locali. Ecco, io lascio la parola a Vanessa, chiaramente poi sono e siamo a disposizione, dopo conclusa l'illustrazione tecnica, per domande e ulteriori elementi che possiamo fornirvi. Grazie.
Ringrazio il dottor Festi, buonasera a tutti. Io cercherò di darvi qualche numero senza scendere troppo nel dettaglio, e cercherò di essere più veloce possibile, così che se ci sono domande diamo la priorità a quelle. Quindi, per quanto riguarda le entrate di parte corrente sull'anno 2024, il totale è di 63.472, e si compongono delle entrate dei primi tre titoli. Quindi abbiamo al titolo primo le entrate di natura tributaria per 13 milioni, al titolo 2 i trasferimenti correnti dalle altre amministrazioni pubbliche, quindi dalla provincia, dallo Stato e poi dall'Unione Europea, mentre al titolo 3 abbiamo le entrate di tipo extra tributario che riguardano le tariffe e i proventi dei beni dell'ente per 16 milioni. A queste risorse si aggiunge la quota di avanzo vincolato e accantonato che viene applicata sul 2024, e poi il fondo pluriennale vincolato di parte corrente per 1.600.000. Scendendo poi nel dettaglio, per quanto riguarda le entrate al titolo primo, abbiamo 12 milioni di INIS e 751.000 da recupero di imposte arretrate. Anche qua, come ha già anticipato il dottor Festi, si è scelto di mantenere comunque invariata la politica tributaria nonostante la contrazione delle entrate di parte corrente. Al titolo secondo, per entrare un po' nel dettaglio, abbiamo trasferimenti dalla provincia per 22 milioni e 7.760.000 per il tramite della comunità della Vallagarina. Abbiamo ex fin per 939.000 che riguarda la quota di rimborso dei mutui, praticamente era il processo iniziato nel 2015 attraverso il quale la provincia si è sostituita nella chiusura, insomma, dei mutui, e noi abbiamo questa quota costante che si ripropone ogni anno, e dopo avremo una piccola tabellina dove vi faccio vedere quello che è il debito residuo. Poi abbiamo finanziamenti da PNRR per 692.000 sulla parte corrente, e abbiamo inserito l'importo totale del progetto della stazione che ammonta a 4.900.000, e abbiamo ovviamente scelto di mettere l'importo totale in modo da dare un po' risalto a quello che è il progetto, sempre rispetto a quello che ha detto il dottor Festi, essendo questo, diciamo, un nuovo canale dove ci dovremo muovere nel futuro per andare a reperire le risorse mancanti. Per quanto riguarda invece le entrate extra tributarie del titolo terzo, abbiamo praticamente 1.600.000 da entrate che derivano dalla gestione del patrimonio immobiliare del comune, e poi copartecipazioni di famiglie e utenti all'erogazione di servizi socioassistenziali per 1.300.000, e poi il dato interessante riguarda i dividendi di Dolomiti Energie e Findolomiti che abbiamo deciso di applicare per 3.500.000. E in rosso vedete quello che era stato applicato nel 2023, quindi rispetto, diciamo, a 2 anni fa i dividendi sono comunque minori. L'unica differenza rispetto all'anno scorso è che noi partiamo già con il primo anno del bilancio previsionale 24-26 applicando dividendi per 3.500.000, che vedete rispetto ai 2.300.000 dell'anno scorso sono di più, però i dividendi totali poi saranno più o meno gli stessi a livello di importo finale. Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, prevediamo sull'anno 2024 17 milioni, si compongono di 80.000 da alienazioni, 4.124 risorse da PNRR, 11 milioni da trasferimenti, poi ci sono 400.000 oneri di concessione e 1.100.000 dall'azienda provinciale per i servizi sanitari, che riguarda l'intervento sul polo per la salute mentale sull'ex Casa Rossa, al quale si aggiunge ovviamente il fondo pluriennale di parte capitale. Qua c'è una piccola panoramica sul fondo pluriennale, che sappiamo essere lo strumento col quale trasportiamo le risorse da un anno all'altro, sia di parte corrente che di parte capitale. Per quanto riguarda le spese, non per ripetermi, ma giusto per sottolineare l'importanza, avendo delle entrate ridotte è sempre più importante andare a definire con precisione quelle che sono le spese. Quindi il lavoro già iniziato negli anni scorsi, ma comunque che dovrà essere sempre più la direzione verso la quale tendere, è quella di essere molto precisi nella definizione delle spese sulla base ovviamente di quelle che sono le previsioni di entrata. Quindi per quanto riguarda la spesa corrente abbiamo un totale di spese correnti per 62 milioni, al quale si aggiunge le spese del titolo quarto, che è appunto la quota di rimborso prestiti di cui vi parlavo prima. In questa tabella abbiamo praticamente riportato le spese di parte corrente suddivise per missione e aggregate per contenuti, la trovate nel bilancio semplice che abbiamo qua sul tavolo, che vi è stato distribuito e che magari avete già avuto occasione di vedere. Direi che per non perdere troppo tempo non leggiamo tutti gli importi, in caso se qualcuno non avesse la versione stampata ce l'abbiamo qua. Cosa interessante, questa è un prospetto che riepiloga le spese di parte correnti suddivise invece per tipologia, che non trovate però nella stampa. E interessante, abbiamo per il 2024 praticamente spese per acquisto di beni e servizi pari a 32 milioni e poi a scendere abbiamo personale 19 milioni per arrivare al totale di 62 milioni. Ovviamente qua ci sono anche le previsioni relative al 2025 e al 2026. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale 2024, il totale degli investimenti previsti è pari a 26 milioni e anche qua c'è la suddivisione per missioni aggregate per contenuti che trovate sempre nella versione stampata. Questa è una slide sempre relativa alla quota del titolo quarto del rimborso prestiti. E questa invece è una tabella nel quale viene riepilogato quello che è praticamente il debito residuo, che ovviamente diminuendo di una quota pari a 900.000 ogni anno, cioè va via via a diminuirsi finché ovviamente non si chiuderà, e se non sbaglio la chiusura è prevista sì per il 2037. Per quanto riguarda invece i fondi, sappiamo che nella costruzione del bilancio di previsione vengono fatti una serie di accantonamenti ai fondi, quindi abbiamo in questo caso per esempio il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è il fondo che si costituisce a copertura di quei crediti che si matureranno durante l'anno ma per i quali non c'è certezza che verranno, che ci saranno delle entrate. Quindi viene fatto un accantonamento al fondo che per il 2024 è pari a 600.000 e ovviamente va a sommarsi all'accantonamento che è già esistente. Un altro fondo è il fondo rischio e soccombenza, per il quale è stato previsto un accantonamento praticamente nullo per il 2024, ma perché il fondo praticamente ha già capienza sufficiente rispetto a quelle che sono le cause in corso. Quindi c'è stato un confronto tra ufficio bilancio e ufficio legale e si è definito che per il 2024 non c'è la necessità di aggiungere ulteriori risorse. Per quanto riguarda invece il fondo di riserva e il fondo di cassa, vale lo stesso discorso, sul 2024 sono state accantonate risorse per 290.000. Per quanto riguarda invece la gestione della cassa, anche in questo caso diciamo che il Comune è molto virtuoso, abbiamo una capacità di pagamento molto, molto veloce, quindi c'è una gestione ottimale. Meno 6 giorni, esatto, sì, abbiamo una capacità di pagamento pari a meno 6 giorni rispetto alla scadenza prevista, quindi diciamo che questo ci permette di avere una cassa che ci consente di essere, come si può dire, mi viene da dire sempre sul pezzo, ma non so se questo sia il termine più adeguato per questo contesto, però siamo... Da ultimo invece il risultato di amministrazione presunto, in sede di predisposizione di creazione del bilancio di previsione si va ad analizzare quello che potrebbe essere il risultato, che è quello che poi noi otterremo in fase di rendiconto, e quindi questo ci permette di andare ad indagare se c'è il rischio di disavanzo. In questo caso, se ci fosse la possibilità di finire il disavanzo, ovviamente dovrebbero già essere messe in campo una serie di azioni per evitare di andare in questa direzione. Quindi qua abbiamo le tabelle, insomma, che sono praticamente gli adempimenti che ci vengono chiesti per arrivare alla definizione del risultato di amministrazione presunto. E da ultimo sappiamo che il bilancio di previsione deve chiudersi in pareggio, e per il 2024 si chiude con un totale di 121.970.000. Nel quadro generale vengono ovviamente riepilogati tutti quelli che sono le macrovoci, e trovate anche questo nella versione stampata, quindi sulla parte sinistra abbiamo le entrate, sulla parte destra ci sono le spese, sono suddivise per i vari titoli, e nella parte finale ovviamente abbiamo il totale complessivo che corrisponde. Nella prima colonna è riportata la gestione praticamente della cassa. E abbiamo sia la versione con il quadro generale 2024-2026 che poi il focus sul 2024. E vabbè, da ultimo, ovviamente oltre al bilancio di previsione sono previsti una serie di allegati che sono ovviamente confermati quelli dell'anno scorso. Ecco, io ho concluso.
Grazie dottoressa Gazzini, mi sembra. Domande tecniche da parte dei consiglieri? Consigliere Chevotti, prego.
Grazie, chiedo scusa perché non mi è venuta in commissione, però rivedendo adesso. Il motivo per cui finisce in parte corrente la parte dei fondi europei per il progetto della stazione. Grazie.
Beh, su cui sarà più esperta di me sarebbe la dottoressa Gazzini, che sta seguendo il progetto assieme allo staff della direzione generale e degli altri servizi coinvolti, ma in verità diciamo che il progetto nel suo complesso lo inseriremo nei primi mesi dell'anno prossimo con una variazione di bilancio ad hoc, per cui lì troverete articolato l'intero progetto con le risorse che si accennava prima nell'illustrare il bilancio, sono come dire di circa 5 milioni di euro. In questa fase abbiamo inserito diciamo solo i 100.000 euro, che è un primo una tantum che l'Europa ci ha già riconosciuto per questa fase diciamo di istruttoria che è successiva già alla ammissione e l'aggiudicazione del progetto, e che però richiede un affinamento progettuale che porterà poi diciamo alla conferma finale, se posso dire, da parte dell'Europa del finanziamento del progetto. Quindi l'Europa ci ha già riconosciuto un 100.000 euro di spese per poter sostenere, come dire, ad esempio un incarico che abbiamo con una professionista che opera in questo settore, e per altre spese che il Comune debba sostenere, no? Come un budget a disposizione per raggiungere l'obiettivo di declinare quegli elementi che servono poi appunto a chi ci esamina in Europa, abbiamo una referente per confermare, diciamo così, il progetto. Noi abbiamo già firmato la convenzione con l'Europa, che era uno dei passaggi successivi alla missione. Poi, per farle un esempio, la Commissione ci chiedeva la sottoscrizione effettiva del contratto con RFI, quindi con RFI abbiamo sottoscritto il contratto di comodato rispetto agli spazi della stazione, e poi ci chiede ad esempio di sottoscrivere tutti gli accordi di partenariato con i partner del progetto, che sono circa 12 mi sembra, e anche su quello stiamo definendo. Ecco, per fare questo lavoro, che richiede anche, come vi dicevo, un supporto qualificato, ma comunque richiede delle spese anche di personale interno che l'Europa ci riconosce, ci hanno già, come dire, stanziato questo budget di 100.000 euro, che quindi avete trovato come voce sulla parte corrente. Quando invece inseriremo il progetto ci saranno, come dire, voci sulla parte corrente e anche sulla parte investimenti del bilancio, oltre che risorse trasferite ai partner, quindi sarà un'articolazione complessa che appunto inseriamo nei primi mesi dell'anno, perché come le dicevo questo periodo ci serve anche per declinare in maniera puntuale quelli che sono le nostre progettualità e le progettualità che seguono gli altri partner in termini di risorse per il personale, le risorse per servizi e le risorse per gli investimenti.
Grazie dottor Sesti. Altre domande? Se non ci sono altre domande possiamo partire con gli interventi. No, mi sembrava che avesse... Consigliere Angeli, prego.
Quanto tempo ha? Quanti?
Grazie Presidente. Presidente, mi può avvertire quando mancano 5 minuti, per favore? La ringrazio, molto, molto, molto gentile. Allora, vorrei ringraziare prima di tutto il dottor Festi, il dottor Amadori, la dottoressa Vanessa e Marzari, Gazzini, sì, perché ho scritto poi, non, e tutta la struttura del personale dell'ufficio finanziario per la loro disponibilità e cortesia e professionalità. So che in determinati momenti, quando sentono magari o che vedono l'angelo entrare negli uffici, lei è venuto anche a sto giro. E dunque li ringrazio per la loro disponibilità. Entrando nel merito del bilancio e previsione 2024.
Scusi consigliere Angeli, le rubo un secondo perché mi sono dimenticata di... No, dopo glieli abbuono, cioè... perché erano entrati Luzzi e Gaifas e mi ero dimenticata di dirlo. Prego, non ho fatti gli scrutatori. Posso.
Allora, entrando nel merito del bilancio di previsione 2024 che si attesta, come già stato sottolineato, a 121.970.000 euro, in confronto al bilancio di previsione 2023 che era di 127.650.000 euro, abbiamo minori entrate previste per 5.680.000 euro e in confronto al previsionale definitivo 2023 e di 146.647.000 abbiamo minore entrate per 24.677.000. Di certo in questo periodo, con un quadro socio-economico instabile dovuto in parte alla crisi energetica e dei conseguenti rincari, senza scordarci che con le nuove scadenze elettorali provinciali è stata condizionata da previsioni finanziarie dettate da una limitata visione temporale e dunque quello che andiamo a discutere è un bilancio prudente e che nel proseguo probabilmente troverà nuove risorse dovute a nuovi trasferimenti. Stiamo parlando di un bilancio triennale 2024-2026 con una previsione per il 2025 pari a 97.156.000 euro e nei confronti del previsione e per il 2026 pari a 92.546.000 euro. E questo dovrebbe farci anche un po' riflettere, anche se è sempre fisiologico che abbiamo nelle annualità successive una diminuzione di previsione delle entrate. Per il 2024 si rileva un'entrata per trasferimenti correnti pari a 32.063.000 euro, un meno 2.682.000 nei confronti del previsionale 2023. Di cui abbiamo 22.710.000 euro da parte della parte di trasferimenti, 7.760.000 euro dalla comunità di Valle, 692.000 euro dai trasferimenti dello Stato, 100.000 euro dai fondi dell'Europa, che è quel famoso progetto che ne ha parlato prima il dottor Festi in merito al alla stazione dei treni, e quello è anche, cioè io ho letto nel bilancio o nel DUP, adesso non mi ricordo, che praticamente dovrebbero essere, i fondi che dovrebbero arrivare sono circa 4.997.000 euro, però per un budget di 6.247.000 euro, che sarà a carico del comune. Di tutti, no, è quello che non si riusciva a capire, se quel 1.200.000 euro che manca, doveva metterlo il comune oppure era del, questo, ho chiarito questo fatto, pensavo che fosse solo il comune che dovesse implementare. Mentre le entrate per i trasferimenti in conto capitale sono previste 17.424.000 euro, un più 2.882.000 in confronto previsionale 2023, di cui 8.944.000 euro dalla PAT, 2.162.000 euro dal budget degli anni precedenti, 4.124.000 euro dal PNRR, 1.100.000 euro dalla PSS Vanetti e per la Vanetti, 448.000 euro dal FUT, 163.000 euro dal BIN e 80.000 euro per alienazioni. E c'è anche da considerare il fondo pluriennale vincolato, il quale ci dà l'opportunità di avere un bilancio significativo e anche ed è anche pur vero che a livello di programmazione rilevo delle incongruenze, le quali sono riscontrate dal fatto che c'è una continua ricreazione di fondo pluriennale vincolato, soprattutto in merito alle opere programmate, non terminate anni precedenti e spostate sulle annualità future. Il fondo pluriennale vincolato per il 2024 si assesta in parte corrente 1.685.000 euro, e in parte capitale a 9 milioni e a circa 9 milioni, per un totale di 10.680.000 euro. E, entrando nel merito delle entrate in parte corrente, nel previsionale 2024 è prevista le entrate per 63.482.000 euro, e il confronto previsionale 2023, che era di 61.746.000 euro, abbiamo una differenza di circa 1.700.000 euro. E questo, poi sulle entrate del titolo 1, sempre in parte corrente, abbiamo al titolo 1 abbiamo nel previsionale, sono previste entrate per 13.010.000 euro. E abbiamo maggiori entrate per un più 147.000 euro, che in parte è dovuto da maggiori previsioni, maggiori entrate dovute dalle entrate dell'IMIS. E al titolo 2, trasferimenti correnti, previsionale 2024 32.063.000 euro, abbiamo minore entrate nei confronti del previsionale 2023 per 2.682.000 euro. Questi sono dovuti da trasferimenti dello Stato per 692.000 euro, trasferimenti delle amministrazioni locali 31.253.000 euro, e anche questo abbiamo una diminuzione di meno 361.000 euro in confronto al previsionale 2023, in parte dovuto meno trasferimenti da parte della PAT per 924.000 euro e maggiore entrata da parte della comunità di Valle per 776.000 euro. Poi trasferimenti alle famiglie 12.000 euro come il 2023, trasferimenti da imprese, e qui abbiamo nel previsionale 2024 750 euro. Mi sono spaventato, dottor Festi. No, perché l'ho raffrontato con il previsionale 2023, che avevamo 2.686, però era dovuto, dopo sono andato a rivedermi, era dovuto a quell'importo che ci aveva dato Dolomite Energia per non far vedere che erano dei dividendi, ecco, una nuova denominazione. E poi abbiamo trasferimenti da istituzioni sociali private 4.879 euro, trasferimenti dall'Unione Europea, che è quello che ho detto prima, nella previsione sono previsti 100.000 euro, entrate per extra tributarie, previsionale 2024 abbiamo maggiori entrate in confronto al previsionale 2023 per 4.414.000 euro. Non so da cosa sono dovute queste maggiori entrate, perché la previsione del 2024 parla di 16.362.000 euro. E in questo, da vendite di beni, abbiamo 3.882.000 euro. E poi abbiamo delle entrate da famiglie. Abbiamo un maggiore entrate per 200.000 euro, non so se magari l'ho letto bene, è dovuta all'attività di controllo e repressione sulle irregolarità e non so se questo è dovuto a maggiori entrate da parte dei vigili urbani, dei nostri vigili urbani, o se sono altre entrate in previsione, maggiori entrate che sono previste. Poi abbiamo l'entrata da vendite e erogazione di servizi 3.894.000 euro, proventi derivati dalla gestione di beni, che sarebbe il canone patrimoniale, 2.523.000 euro. Dopo abbiamo le entrate da redditi da capitale, Dolomiti Energia e Findie, previsionale 2024 è prevista un'entrata di 3.565.000 euro. Confronto a previsionale 2023, che era solo 4.000 euro, però era stato un anno un po' particolare. Sono andato a vedermi il 2022, il previsionale 2022 era di 6.754.000 euro. E il sindaco reggente, speriamo che da Dolomiti Energia, adesso che hanno nominato il nuovo direttore, speriamo di riuscire ad avere maggiori trasferimenti sui dividendi, perché ne abbiamo estremamente bisogno, perché è sempre stato un bel gruzzoletto che ha sempre sostenuto la nostra entrata in parte corrente, si parla circa un 10% più o meno tutti gli anni, e speriamo che venga rispettata anche in futuro. E poi abbiamo rimborsi e altre entrate, previsionale 2024 1.787.000 euro, più o meno stabile come il 2024. Le entrate in conto capitale, e nel previsionale 2024 sono previste entrate per 26.426.000 euro, e questo bisogna anche considerare i 9 milioni del fondo pluriennale vincolato. In confronto al previsionale 2023 abbiamo meno entrate per 8.418.000 euro. Certo che questi numeri ci fanno un po' riflettere, però dobbiamo anche considerare il fatto che il fondo pluriennale vincolato del 2023 avevamo un 20 milioni, cioè praticamente il doppio, più del doppio di quello che abbiamo nel fondo pluriennale che abbiamo quest'anno. E dopo, sulle entrate, abbiamo contributi degli investimenti da amministrazioni pubbliche per 16.944.000 euro, dovuto a un contributo della PAT per 8.900.000 euro, un più 1.400.000 dalla PAT, canone BIN 163.000 euro, il budget degli anni precedenti 2.162.000 euro, PNRR 4.124.000 euro, il FUT 448.000 euro e poi abbiamo anche il contributo della PSS per la Vanetti di 1.100.000 euro. E in merito al budget, che non è previsto nessun trasferimento se non quello degli anni precedenti, mi auguro che la PAT, che deve fare, no, sull'assestamento magari qualche sicuramente qualche finanziamento in più verso non solo il nostro comune ma anche tutti i comuni del Trentino, almeno questo era il ragionamento che era stato fatto al consorzio dei comuni, dico bene? E spero e mi auguro che avremo delle entrate maggiori per il nostro bilancio. Dopo abbiamo alienazioni di beni materiali e immateriali, 80.000 euro, un meno 50.000 euro in confronto al 2023, perciò non so, dottor Festi, non è prevista nessuna vendita? Sì, 80.000 euro, l'anno scorso erano 130.000. Perciò, e dopo entrate in concessione edilizia 400.000 euro più o meno stabili, e in entrate partite di giro va bene 21.171.000 euro, e per conto entrate per conto terzo 890.000 euro che rimangono stabili come nel passato. Abbiamo un totale di entrate per il 2024 di 110.923.000 euro. E sia in parte corrente che in parte capitale, e in confronto al previsionale 2023 che era di 105.151.000 euro, al quale si deve aggiungere il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo di amministrazione, abbiamo un totale di entrate di 121.970.000 euro e un meno 5.682.000 nei confronti del 2023. Per la parte delle spese correnti, in previsionale 2024 è prevista una spesa in parte corrente di 62.532.000 euro. E raffrontando con il previsionale 2033 che era di 60.769.000 euro, abbiamo maggiori spese per 1.762.000 euro, e dove un terzo della spesa è impegnato per il funzionamento della macchina amministrativa, un terzo della spesa per le politiche sociali e un terzo della spesa per il personale. E le spese per il personale, che sono circa 19.226.000 euro, abbiamo un aumento di spese per il personale di 588.000 euro. E solo che dai dati che ho trovato sia nel DUP, sì, che questi dati li ho trovati nel DUP, abbiamo che il numero del personale al 31/10/2023 è di 412 persone, mentre nel 2023 era di 414 persone, praticamente due persone in meno, di personale di ruolo, e di personale non di ruolo 503 persone, e invece nel 2023 erano di 507 persone, un meno 4,9 persone. Abbiamo perciò un aumento di costo del personale per circa 588.000 euro, non so se sono previste nuove assunzioni e per quale abbiamo questo una maggiore spesa sul personale. Poi se anche il direttore va via dovremmo avere minore spese sul personale, anche se per tre mesi rimane ancora presso il nostro comune, no, anche perché da ieri mi ricollego a quanto è successo in questi ultimi giorni, anche perché non era una spesa insignificante, è una spesa molto molto importante. Le spese per i servizi istituzionali generali di gestione previsionale 2024 14.287.000 euro, abbiamo maggiori spese nei confronti del 2023 per 373.000 euro. E questo è dovuto in parte a un aumento di spesa per gli organi istituzionali e una forte spesa abbiamo nei confronti del 2023 un più 285.000 euro riferito a statistica e sistemi informativi. Non so se magari maggior personale non è, questo è una spesa maggiore. Dopo abbiamo, ecco, questo è un punto di domanda, non so, dottor Festi, andiamo a votare noi in maggio dovrebbe essere, maggio-giugno, no? No, è perché mi sono trovato elezioni, consultazioni popolari, anagrafe, stato civile, abbiamo minore spese per 84.000 euro nel confronto del 2003. È la votazione, cioè qualche spesa si dovrà farla. Cioè, ho fatto questo raffronto. E io mi sarei aspettato una spesa più o meno uguale, anzi no, sul comune forse qualcosa, una maggiore spesa, impegnare di avere magari qualche spesa in più. Spese relative alla giustizia 2024 67.000 euro, più o meno stabile nel confronto del 2023. Ordine pubblico e sicurezza, e 3 milioni, è prevista una spesa di 3.877.000 euro, abbiamo maggiori spese per 455.000 euro. E qua spero e mi auguro che in questa cifra nella spesa ci sia l'assunzione di nuovi vigili, perché Rovereto ne ha eccessivamente bisogno. No, sono previsto, io prendo lo spunto, io vedo le cifre, abbiamo 455.000 euro in più di spesa e mi auguro che sia una maggiori spese per l'assunzione di nuovi vigili urbani. Dopo istruzione e diritto allo studio previsionale 2024 3.616.000 euro, che in confronto al previsionale 2023 abbiamo una minore spesa per 166.000 euro. E magari qualche assessore mi può dare una risposta nel merito, guardo lei sindaca reggente, perché è ancora una delega sua, penso, almeno credo, perché abbiamo sull'istruzione prescolastica abbiamo minore spese per 62.000 euro, e per i servizi ausiliari all'istruzione un meno 77.000 euro, che più o meno sono una minore spesa prevista per l'istruzione. Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali, previsionale di spese 6.612.000 euro, nei confronti previsionale 2023 abbiamo minori spese per 226.000 euro, dovuto da meno spese per l'acquisto di beni e di servizio e altre spese correnti, che vuol dire tutto e niente, perché non si riesce a capire quali sono queste altre spese correnti. Politiche giovanili, sport e tempo libero, previsionale 2024 2.505.000 euro, abbiamo maggiori spese per 203.000 euro nei confronti del previsionale 2023, praticamente abbiamo maggiori spese per lo sport e il tempo libero, per l'acquisto di beni e servizio. Sul turismo, previsionale 2024 370.000 euro, più o meno stabile nei confronti del previsionale 2023, però mi sarei aspettato maggiori investimenti anche per cercare di rilanciare quello che è la nostra città, ma soprattutto anche il nostro centro storico. Assetto del territorio, edilizia abitativa, previsionale 2024 782.000 euro, meno 13.000 euro in confronto del 2023. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, previsionale 4.394.000 euro, abbiamo maggiori spese per 131.000 euro e sì, questo è dovuto in parte abbiamo spese per la valorizzazione e recupero ambientale e acquisto di beni e di servizio per 1.394.000 euro, e poi abbiamo, e poi abbiamo la solita spesa per il servizio idrico di 3 milioni, che tutti gli anni è prevista nel bilancio previsionale questa spesa. Trasporto e diritto alla mobilità, previsionale 2024 è una previsione di spesa di 7.209.000 euro, un più 396.000 euro, dove abbiamo è prevista una maggiore spesa di 347.000 euro per il trasporto pubblico locale. Il dottor Festi, forse, cioè, con tutte le variazioni che abbiamo fatto, che abbiamo nel 2023, da quelli che erano previsti 4.757.000 euro sul trasporto pubblico, siamo arrivati a circa 8 milioni, forse nel previsionale, senza aspettare, io avrei messo una cifra un po' maggiore sul previsionale di spesa per il trasporto pubblico locale. Soccorso civile 162.000 euro, più o meno stabile come il 2024, diritti sociali, politica sociale e famiglia, previsionale 2024 16.274.000 euro, abbiamo maggiori spese per 576.000 euro. E dove abbiamo maggiori spese nei confronti del previsionale 2023, un 300.000 euro per interventi per infanzia, minori e asili nido, interventi per la disabilità 323.000 euro, e poi abbiamo minori spese, interventi per soggetti a rischio dell'esclusione sociale, l'acquisto di beni e servizi, abbiamo un meno 433.000 euro, cioè che mi sembra un po' eccessiva come minore spesa per questo capitolo, non lo so se ho usato il termine giusto. E un altro tema molto importante è che mi sarei aspettato, qui guardo sempre l'assessore Previdi che non lo vedo, ma sicuramente c'è, mi sarei aspettato un maggiore impegno di spesa per l'intervento per i soggetti a rischio di esclusione sociale, perché nel bilancio è prevista una minore spesa per 12.000 euro. Io me lo auguro, lo sa che su questa tematica sono molto attento. Sviluppo economico e competitività, previsionale 2024 330.000 euro, più o meno stabile con il 2023. E politiche per il lavoro e formazione professionale, prevista una spesa di 1.034.000 euro, più o meno stabile con il 2023. In agricoltura e politiche agroalimentari e pesca 21.240 euro, più o meno stabile, fondi accantonamenti 984.000 euro, maggiori fondi per un più 90.000 euro in confronto al previsionale 2023. E questo è riferito ai fondi crediti di dubbia esigibilità, ed è anche pur vero che questi fondi sono destinati a coprire eventuali rischi, perciò non sono delle spese reali. Ecco, questo è il concetto. Spese in conto capitale, e in previsionale 2024 abbiamo nel previsionale 26.434.000 euro, e abbiamo minori spese sugli investimenti nei confronti del 2023 di 8.418.000 euro. Però vorrei fare anche una riflessione nel merito, guardando il previsionale, quello l'impegno di spesa che è riportato nel previsionale 2025, un 4.919.013 euro, e nel 2026 627.000 euro, cioè speriamo che queste cifre vengano rimpolpate, grazie Assessore Bertolini. E dei 26.436.000 euro abbiamo maggiori investimenti per 7.580.000 euro, e per opere reimputate 9.792 e fondo pluriennale vincolato 9.000.000 euro. E come ho già sostenuto prima, vedo che c'è sempre una riprogrammazione delle opere che erano state programmate negli anni precedenti, una ricreazione sempre del fondo pluriennale vincolato. E, Presidente, quanto mi manca? Allora arrivo tranquillo. No, sono nella parte in conto capitale, dove le spese, no, perché posso andare un po' più lentamente, beh, prima ero in affanno quasi. Allora, per i servizi istituzionali generali di gestione è prevista una spesa di 3.257.000 euro, un meno 6.944 dal previsionale 2023. Dove abbiamo sempre come nuovi investimenti 271.000 euro, mentre gli investimenti già programmati e impegnati degli anni precedenti con esigibilità 2024 è pari a circa 3 milioni di euro. E in questi nuovi investimenti trovo poco perché si parla solo di manutenzione delle sedi circoscrizionali, manutenzione delle strade forestali, di alloggi comunali, per SMR la videosorveglianza che è la spesa maggiore prevista per il 2024 di 130.000 euro, non trovo spese interessanti di nuovi investimenti del 2024. Ordine pubblico e sicurezza più o meno stabile degli anni precedenti, previsionale 2024 sono 10.000 euro. Istruzione e diritto allo studio di spesa previsionale in conto capitale 1.468.000 euro, abbiamo un meno 3.424 nei confronti del previsionale 2023. E dove i nuovi investimenti, anche qua trovo pochissimo di nuovi investimenti. È prevista una spesa maggiore per 400.000 euro, dato da sistemazione, manutenzione e altra spesa una spesa interessante può essere la sistemazione di bagni delle scuole medie della Menanochese per 120.000 euro. E dopo un'altra spesa che è il sostegno di bagni, anche questo, sistemazione di bagni alla scuola infanzia a Brioni, altri 80.000 euro, però non trovo delle cifre significative nel merito. Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali, in previsionale di 236.000 euro, abbiamo un meno 659.000 euro nei confronti del previsionale 2023, dove i nuovi investimenti sono circa 143.000 euro, dovuto in parte alla messa in sicurezza del percorso di visita al Museo della Guerra per 30.000 euro e la manutenzione di vari teatri o biblioteche della città. Politiche giovanili, sport e tempo libero, previsionale 2024 9.966.000 euro, abbiamo una minore spesa di 1.300.000 euro nei confronti del previsionale 2023, i nuovi investimenti, la maggior parte dell'impegno di spesa è per la realizzazione dell'impianto indoor del Stadio Quercia per 3.900.000 euro. E dopo abbiamo le manutenzioni di impianti diversi, è prevista una spesa di 170.000 euro. Turismo, previsionale 2024 10.000 euro. Turismo, assessore Bortotle, sì? No, non era. Nei confronti del previsionale 2023 abbiamo un meno 23.191.000 euro. E qua colgo l'occasione, perché non ho avuto tempo anche nella discussione del DUP, dove trovo manutenzione ostello della gioventù, la maggiore spesa per il turismo, 7.500 euro. Colgo l'occasione, assessore reggente, non so se in questi 4-5 mesi sarà in tempo o di avviare un ragionamento sul recupero dell'ostello, perché io credo che è fondamentale per la città di Rovereto, perché c'è una forte richiesta di nuovi posti, e questo io penso che non, dato che l'abbiamo acquistato ancora mi sembra 3-4, adesso ho perso anche il tempo, ma sicuramente 3-4 anni fa per un costo, e quello me lo ricordo, di 800.000 euro, sarebbe opportuno investire e per dare un'opportunità di crescita anche alla città, perché ce n'è assolutamente bisogno. Non avevo avuto tempo di dirlo nella discussione del DU. Assetto del territorio e edilizia abitativa, abbiamo prevista una spesa di 87.500 euro, un meno 42.500 euro nei confronti del previsionale 2023, e questo non lo so, anche perché mi sembra che avere una minore spesa, io credo che bisogna investire, perché abbiamo solo, ho visto, 10.000 euro per l'arredo urbano, che mi sembrano un po' pochini, riqualificazione urbana 10.000 euro, grazie Presidente, e perciò io credo che forse su queste tematiche sarebbe opportuno investire, anche per avere dimostrare che la città è pulita, come ha detto lei, ieri, che la città, non dire che la città è sporca, che fa, ieri nel suo, che sta, no, qualcuno l'ha, che qualcuno dice che, non che lei, ci mancherebbe, io sono convinto che Rovereto in certe zone della città forse avrebbe bisogno di più manutenzione, questo senza ombra di dubbio, certe zone della città. E perciò io credo che sulla rete urbana e la riqualificazione urbana forse si potrebbe investire di più, perché 20.000 euro mi lasciano un po' perplesso. Però prendo anche atto che sull'agevolazione della prima casa per l'acquisto della prima casa è stato aumentato il contributo da 10.000 euro che erano nel 2023 a 40.000 euro. Ah, quando si fa le robe bene, le dico, che mancheria. Sviluppo sostenibile, tutela del territorio, previsionale 2024, 24.500 euro, abbiamo un meno 185.947.000 euro. Mi sembrano un po' pochini, insomma, queste cifre messe a disposizione per sviluppo sostenibile e tutela del territorio. Trasporto e diritto alla mobilità previsionale 2024 1.634.000 euro, abbiamo un meno 1.044.000 euro in confronto al previsionale 2024, e lo ripetiamo ormai da troppi anni, perché mi trovo sempre quella cifra e mi dà un po' fastidio onestamente, che è messa in sicurezza strada San Nicolò. Tutti gli anni, ormai non so da quanti anni che ci ritroviamo questo importo, ma poi quello che mi fa specie è che cala ogni anno, perché quest'anno a bilancio sono 448.984,58 euro, no? Nel 2023 erano a bilancio 537.272,75 euro. Non so perché aumentano, non so, forse, no, sicuramente c'è un motivo, sarà andato qualche tecnico a fare qualche fotografia, perché abbiamo un meno 50.000 euro, sì, più o meno 50.000 euro, e sicuramente qualcosa sarà stato fatto, mi immagino, però è sempre lì purtroppo che non si può percorrere quella strada. Manutenzione e asfalti, è prevista una spesa di 210.000 euro, l'assessore Ploteger, forse sarebbe opportuno implementare anche questa, perché sicuramente certe strade di Rovereto, cioè perché adesso non si usa più, magari una volta avevo i CD, c'erano certe strade di Rovereto, una volta, adesso non lo uso più, no? Che facevo certe strade, saltava sempre, non riuscivo a... io penso che se dovessi fare la stessa prova adesso succederebbe stesso, perciò ci sono ancora delle strade che purtroppo hanno bisogno di essere manutentate. E diritti sociali, politiche sociali e famiglia, previsionale 2024 4.951.000 euro, abbiamo maggiori spese per 467.000 euro. E dei nuovi investimenti 1.250.000, ma questo è dovuto in parte dall'adeguamento sismico dell'RSA Vanetti e per 1.100.000 euro che dovrebbero essere i soldi, dovrebbero essere quelli che ci vengono dati dalla PSS, almeno penso che dovrebbe essere quello. Sviluppo economico previsionale 200.000 euro, nel previsionale 2023, l'assessore Bertolini, non era previsto nulla, e questo dovrebbero essere i contributi straordinari alle attività economiche, quel famoso richiesta che era stata fatta durante il periodo Covid. E io credo che più di un anno che non c'è il Covid, colgo l'occasione anche perché c'è qualche attività qualche attività economica che stanno aspettando questi contributi, che hanno fatto la domanda da più di un anno. Presidente, mi fermo, la ringrazio, molto gentile.
Grazie consigliere Angeli. Altri interventi? Chiesa? Ok. Prego, consigliere Chiesa.
Grazie, Presidente. No, soddisfazione non ci riuscirò, perché lo sai benissimo che la tua lettura dei numeri questa sera non è confrontabile, cioè non ce la farei nemmeno io, guarda, te lo dico tranquillamente. E oltretutto sono anche un po' stanco, quindi lo dico tranquillamente. Ti lascio questo primato, però naturalmente qualcosina... No, che numero...
Scusi, consigliere Chiesa, mi ero dimenticata di dire durante che lei è arrivato. Perché è arrivato all'inizio dell'intervento del...
No, grazie, sennò magari la gente si chiede anche da dove arrivo. No, quindi intanto... grazie al collega Angeli, che ha sempre questa capacità di fare sintesi, e un ringraziamento che va in primis anche nella direzione lo faccio per prima, dall'inizio questa sera, agli uffici, perché è paragonabile a sempre i documenti che forniscono gli uffici, e quindi c'è un ringraziamento al dottor Festi questa sera, anche alla dottoressa Gazzini, del focus che tante volte aiuta la lettura di questi documenti, e parto proprio da questi, nel senso che quando un'amministrazione presenta una solidità finanziaria come quella del comune di Rovereto, e dove c'è da quest'anno, se non vado errato, l'assenza anche di debiti, perché i mutui sono stati tutti chiusi, e c'è anche una sostanziale ricchezza legata al valore del patrimonio di questa comunità, io penso che già questi dati diano un bel biglietto da visita a questo bilancio. I numeri, perché ovviamente il bilancio si basa sui numeri, sono stati già ampiamente ricordati dal consigliere che mi ha preceduto. Certo, su qualche punto magari mi soffermo anch'io. e si parte naturalmente da quelli degli investimenti, sono quelli che fanno magari gli aspetti più grossi, e qui ovviamente mi riallaccio effettivamente alla documentazione di sintesi che ci è stata consegnata, e si parla insomma di 26 milioni di investimenti anche per l'anno prossimo, col pensiero certo che sarà un anno, come ho usato ieri il termine dell'amministrazione, ristretto, o meglio ridotto in questo caso, ai soli 6 mesi, e poi si vedrà cosa succederà. Però sono degli investimenti che ancora una volta mi permettono di evidenziare quei termini della trasversalità e della spalmabilità, nel senso che c'è la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio, ci sono gli investimenti sulla sicurezza e sulla giustizia, c'è ancora una volta la manutenzione degli immobili, la tutela del discorso culturale e turistico, la valorizzazione degli aspetti sportivi e un'attenzione all'edilizia abitativa, agli investimenti sulla viabilità e naturalmente, per ultimi, ma magari forse era quelli da citare per primi, a un'attenzione e a una delicatezza per quanto riguarda quegli aspetti che riguardano sempre le fasce più delicate, e quindi i bambini, gli adulti, gli anziani e le famiglie. Dico questo perché ancora una volta un'attenzione che insomma non è messa lì a caso. Questo naturalmente, questi investimenti sono ovviamente garantiti anche da 13 milioni di entrate che, come abbiamo visto nella prima serata di questa tornata di chiusura dell'anno, si è riferito un po' anche ai tributi, abbiamo visto che l'attenzione dei tributi garantisce comunque un aspetto per le categorie, parlo di limiti su tutti ovviamente come abbiamo visto, che va a toccare un po' tutte le sensibilità, ma ancora una volta dopo la discussione appunto di lunedì si è evidenziato che l'attenzione è riposta anche in questo. Dopo ovviamente il discorso delle entrate si può parlare ovviamente di investimenti a sostegno, gli investimenti come dicevo prima delle famiglie, quest'anno un'attenzione particolare delle politiche anche sociali, che sappiamo che è sempre una somma cospicua che viene investita in questa direzione, perché si ritiene che il periodo ovviamente di difficoltà deve essere in qualche modo perlomeno controllato e gestito con questo intervento, che naturalmente non deve essere tralasciato. Tema che comunque negli investimenti non viene tralasciato, anche se l'ho già ricordato e è stato anche ampiamente detto durante la discussione del DUP, sono quegli investimenti destinati ai capitoli della mobilità e dei trasporti, perché comunque la città su questo aspetto sappiamo che in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni sta soffrendo un po', e ovviamente questi forse sono i capitoli che vengono all'occhio o pongono un po' un'attenzione e quale l'amministrazione si ritiene abbia fatto le dovute considerazioni. E naturalmente non voglio neanche dimenticare che un'attenzione è stata rivolta anche ai giovani, che qualcuno come la dottoressa Luzieri ricordava, insomma, è patrimonio importante di una comunità, e quindi un'attenzione è stata rivolta anche a questi capitoli, legati poi naturalmente a quello dello sport, o come meglio viene sempre sintetizzato, del tempo libero. Ok, un'attività, un'azione che ovviamente, come ricordava anche nell'intervento della sindaca reggente, conserva quella qualità dei servizi. Uno, come ripeto e ricordo, il sostegno alle persone. 2 all'affiancamento alle associazioni e 3 all'attenzione delle categorie anche economiche. Ovviamente sempre sotto la lente di ingrandimento e sempre all'attenzione un po' di tutti per portare in quest'aula temi fondamentali. E questa azione ovviamente è stata portata a bilancio nonostante queste attenzioni, queste manifestazioni, nonostante sono venuti a verificarsi delle situazioni, ovviamente le definisco negative perché ci sono stati dei tagli, delle restrizioni, dei mancati o dei ridotti trasferimenti anche da parte di enti sovracomunali. Ma questo ancora una volta l'amministrazione ovviamente lo ha percepito e ha giocato di anticipo, mi permetterei di dire. Come ricordavo nel mio intervento delle serate scorse, l'amministrazione è stata lungimirante di trovare risorse da altre parti. E si sono intercettati dei fondi europei e quindi è facile adesso ricordare il lavoro svolto per i 17 progetti presentati e accolti del PNRR. Interventi questi che non mi dimenticherò mai di ricordare ancora una volta, e uso ancora questo termine di trasversabilità, sì. E perché era nel DNA dell'amministrazione, lo è stato e lo è ancora, per cercare di non lasciare indietro nessuno. Questa era una delle frasi che spesso e volentieri ci dicevamo. I fondi mancanti, ovviamente abbiamo la fortuna, come ricordavi benissimo Willy, o meglio consigliere Angeli, si recuperano anche un po' dai dividendi delle nostre società partecipate, perché insomma a die a fin die dobbiamo comunque sempre porre un'attenzione. E a questi insomma possiamo anche affiancare degli avanzi dell'amministrazione. Naturalmente gli investimenti più grossi del PNRR, come abbiamo visto, sono destinati ancora una volta a una fetta, a una parte della società, come ho detto prima, debole, e quindi a quella in questo caso dell'infanzia, della crescita, dei bambini, non so più neanche come definirla, comunque dell'istruzione, allora facciamo così come usano tutti i termini, come... Perché ovviamente, come abbiamo visto nel PNR, se non mi sbaglio era intorno al 49% dai dati che mi dicevano, quindi insomma la metà di questi sono destinati effettivamente a quelle scuole, alle mense, alle strutture che naturalmente riportano in città quella ricchezza che la comunità di Rovereto ha sempre messo ampiamente in gioco per il suo futuro, perché quello è il futuro. Ma è un futuro, come ricordavo ieri, nel riconoscimento di quel bellissimo progetto di relazione extra comunale, e meglio extra proprio regionale, e forse meglio extra nazionale, e quindi quella relazione europea del famoso progetto della stazione. Non so dove l'avevo letto, e domando scusa che non me lo sono ricordato gli altri giorni, ma è un progetto che ampiamente è stato discusso e ricordato dai consiglieri delegati, dagli assessori interessati, che a livello nazionale sono stati dei progetti che sono stati accolti nel segno della R. R di Rovereto e R di Roma, cioè due città, io adesso non so quante sono le città nazionali, insomma non so quante avevano avuto la possibilità di fare questo, ma insomma non è proprio cosa da non ricordare, visto che insomma è facile ricordare quando ci sbaglia, è facile però anche, o è meglio difficile non ricordare quando si gioca, insomma. Se non sbaglio l'assessore Mignucchi l'ha definita quasi un passaggio da Champions League. Beh, gli potrei dare ragione, non avevo, ricordavo questo evento che ho letto. Quindi, sono appunto degli interventi che vanno comunque a portare sulla città fondi, ricchezze, a intrecciare quel tessuto economico, quel tessuto di cultura, quel tessuto di istruzione, perché ormai quei tessuti che uniti creano veramente il patrimonio di questa città. I numeri sono certo importanti e penso che questi ne facciano un po' la base. Ricordo che anche per degli investimenti c'è sempre dei progetti indietro che, come dicevi prima, non è che sono stati dimenticati, diciamo che vengono portati avanti e, come ricordava benissimo la sindaca ieri, certi sono maturi, certi hanno bisogno di tempi più lunghi per maturare, un po' come a scuola, insomma, no? Ci sono quelli che finiscono prima, ci sono quelli che finiscono un momento dopo, ci sono quelli come chiesa che non finiscono magari. Però dico, c'è un interesse su quello che sono le nostre forze dell'ordine, mi soffermo qui velocemente su due punti, su due aspetti, e ho sempre la mia domanda come ho posto ieri sera. Il primo è il completamento della sede in via Partelli, Parteli. Vabbè, io preferirei chiamarla la sede della polizia locale, ma ieri ho avuto già una discussione piacevole con il sindaco, adesso si chiama più polo della meccatronica, si chiama polo di via Zeni. Stessa cosa per quanto riguarda il polo di via Betone. Adesso io lo chiamavo polo del soccorso, che è quello della protezione, dei vigili, del soccorso alpino, della Croce Rossa. Quindi sono due attenzioni che diamo alle nostre, come dicevo, forze dell'ordine, che ripeto che hanno sempre garantito sicurezza, che è un altro tema importante che questa città non tralascia. Ho sentito prima parlare di aumento dei vigili. Sì, io dico sempre, ci vuole anche la buona coerenza del cittadino stesso qualche volta, ma è giusto anche avere la richiesta di vigili, insomma. Io ho la fortuna di conoscerne alquanti, di incrociarli anche quotidianamente, insomma la fatica la fanno anche loro, insomma, poi se si potesse aumentare i numeri naturalmente tutti siamo in quella direzione. Vuol dire che servirebbe un aumento, perché sono state aumentate le richieste, il territorio, le logiche di interventi, non perché non ci sono, ci sono, ma sono ovviamente occupati in tutte queste mansioni che anche burocraticamente sono aumentate. Comunque degli interventi su questi due ambiti che ritengo importanti, non ultimo è stata anche la visita effettivamente alla control room, preoccupante per quelli come me che magari qualche volta non rispettano proprio tutte le leggi della strada, però lo dico, ho preso multe anche recentemente, e per venire in consiglio comunale, comunque, però dai, va bene così, mi piace a dirlo, scherzando. No, ecco, dico, perché dobbiamo mettere nelle migliori condizioni queste persone, perché quotidianamente, spesso diciamo dei vigili del fuoco, io gli aggiungerei anche tutte gli altri corpi che quotidianamente, ripeto, sono sulla città, e quindi sono i due ambiti che spero che al più presto trovino compimento. Questo insomma era un intervento per riconoscere che anche il bilancio di questa ultima tornata ha la sua valenza, ha la sua importanza, non è stato tralasciato niente, è stata messa in atto ancora una volta una capacità di attenzione e di valutazione delle problematiche. Si sono viste qualche ripresa lenta, ma sono sempre segnali positivi, e devo dire che anche per il 2024 l'amministrazione, insomma, va in questa direzione. Grazie.
Grazie consigliere. Sono le 20:45, facciamo la pausa adesso, perché facciamo un altro, almeno un altro intervento. Prego, non ho capito. Ah. Ci sono altri interventi?
No. A dormire. A dormire
poi. Vabbè, facciamo la pausa e intanto ci pensate. Bene, allora riprendiamo i nostri lavori. Ci sono interventi? Non ne vedo. No, prima la replica della sindaca reggente. Prego, sindaca.
Sì, grazie Presidente. Ma non aspettiamo gli altri, no?
Ah.
Allora, come ho già detto in precedenza, il documento unico di programmazione contiene una serie di cifre che noi abbiamo naturalmente cercato di distribuire nei capitoli che riteniamo più importanti, che hanno per noi delle funzioni naturalmente sostanziali anche per la partenza di un sistema che comunque è quello della città di Rovereto, che si basa soprattutto su una qualità di servizi che per noi sono essenziali, sono molto importanti. Però anche non per rispondere personalmente, ma per commentare quantomeno alcuni degli interventi che ci sono stati in aula, mi preme comunque ricordare che i confronti che in ogni caso vanno fatti rispetto anche alle annate precedenti, e vanno anche fatti in parità di dato, cos'è che voglio dire? No, questo è naturalmente una previsione, un quantitativo di fondi e di stanziamenti che vengono messi a disposizione, ma non sono, diciamo, il quantitativo di denari e di spese che vengono realizzati per tutto l'anno. Voi sapete che noi affrontiamo sempre costantemente una serie di variazioni, per cui se faccio un esempio che mi riguarda da vicino, come assessorato all'istruzione, penso alla formazione, penso all'istruzione, quei meno che lei sottolineava, consigliere Angeli, non possono essere sostanzialmente messi in una cifra generale che riguarda naturalmente tutti i servizi nell'arco di un'annata globale, perché comunque noi finanziamo anche per quel che riguarda le risorse e i servizi dei nidi, per esempio in corso d'anno molte delle questioni che servono e che poi vengono, non stanziamo mai una cifra intera in sede di bilancio nel mese di dicembre, questo lei lo sa perfettamente, questo per dire che non è che qui una serie di servizi sono stati tagliati eccetera, ma la premessa che è sempre stata fatta era essenziale, noi abbiamo dovuto comunque costruire un equilibrio che era fatto comunque anche di minor risorse e che abbiamo comunque posizionato sulla base naturalmente anche dell'esperienza e della competenza che gli uffici ripongono e ci consentono di costruire, anche stante il progresso, stante lo storico, le partenze di questi servizi che poi vengono ovviamente rimpolpati, esatto, era il verbo che non riuscivo a trovare, grazie consigliere, e durante l'anno, per cui non c'è, non può essere dal suo confronto molto preciso e naturalmente di cui mi congratulo anche insomma nella dovizia dei particolari, arrivare alla riflessione che in qualche modo noi abbiamo in certi comparti scelto di fare dei cambiamenti da un punto di vista politico, cosa che non sarebbe coerente rispetto alla narrazione che ho fatto per il documento unico di programmazione. Ecco, questo è molto importante del primo punto, perché come detto all'inizio, molto spesso la misura per giudicare i bilanci avviene attraverso le cifre che vengono stanziate per le opere, soprattutto le opere pubbliche, diciamo, no? Che sono comunque spese straordinarie, però a mio avviso poco rilievo spesso si dà invece al quantitativo anche di denari che troviamo, soprattutto per quel che riguarda la spesa corrente, in servizi che sono veramente essenziali e quelli spesso vanno e possono risolvere o adempiere a quelle che sono le condizioni di ordinarietà delle famiglie o comunque anche delle problematiche che le famiglie stesse fanno, e alle volte certi progetti possono effettivamente costruire delle possibili soluzioni a problematiche che vengono in atto, e quelli non hanno un titolo e non hanno naturalmente un capitolo a sé che riguardano l'opera pubblica, però sono dentro questo sistema, e l'importanza della spesa corrente e l'importanza di certi servizi è fondamentale proprio per il sistema che regge naturalmente la qualità della città di Rovereto. Quindi questa era la prima il primo tema che a me piaceva affrontare, il secondo, il tema della riprogrammazione delle opere. Molto spesso questo avviene ricorrente negli interventi che sento, anche nella valutazione per quel che riguarda naturalmente il bilancio, ma la riprogrammazione delle opere è fisiologica, perché molto spesso l'iter progettuale, mi viene da dire, è sempre intanto non scevro di problematiche e di condizioni anche non sempre che si incanalano nei percorsi corretti, e quindi chiaramente anche l'indice del finanziamento di un'opera non è il totale all'inizio, dal mio punto di vista. L'indice di finanziamento è fondamentale per riuscire a partire con l'opera, però voglio dire, c'è un iter di progettazione che ti consente e necessita che tu, al di là della regola contabile, che tu abbia naturalmente il finanziamento per la fase progettuale, poi naturalmente c'è il finanziamento per l'appalto e per tutto quello che ne consegue, però anche giudicare la riprogrammazione come un atto di non desiderio di completezza o di interruzione di un percorso, secondo me, non appare corretto. Quello che invece che è complesso è, alle volte, come nel caso dell'opera che lei ha citato, capire le condizioni anche critiche che portano sostanzialmente alla risoluzione di quel problema, e in quel caso mi viene da dire, visto che qualche mese fa ho avuto proprio modo di avere un confronto con i professionisti che lavorano sull'infrastruttura di San Nicolò e i geologi in particolar modo, onestamente la questione non è del tutto irrilevante, ed è quello, se posso dire la mia opinione, che veramente costruisce anche la complessità di quell'intervento, perché chiaramente tutto deve essere fatto all'insegna di un principio di sicurezza che deve essere innegabile per la praticabilità, ovviamente, l'infrastruttura stessa nel dopo, e quindi poi naturalmente lì interviene anche l'elemento economico per forza di cose, ma lì veramente stiamo parlando di qualcosa che non è per niente da sottovalutare. Quindi molto spesso anche queste valutazioni sarebbe interessanti che venissero o entrassero nel merito. Alle volte le opere pubbliche si fermano sulla base anche di complessità che emergono, come abbiamo visto è il caso anche di altre situazioni che abbiamo citato nel dibattito dei giorni scorsi. Ecco, questi sono anche due elementi che a me preme anche porre dentro il confronto per quel che riguarda la valutazione del bilancio. Ciò detto, a conclusione della mia riflessione, mi preme dire che lo sforzo è stato comunque in questi 3 anni molto significativo, anche non solo per il mero atto di reperire i finanziamenti, perché comunque le condizioni lo necessitavano rispetto ad una riduzione di risorse in parte capitale e comunque in parte corrente. Non l'abbiamo fatto solo per un esercizio finanziario, l'abbiamo fatto anche per un'opportunità di sperimentare vie nuove. E allora il tema di costruire professionalità, quindi è stato interessante accogliere l'emendamento, mi pare, o l'atto di indirizzo, adesso non ricordo, che riguardava l'idea di costruire un ufficio Europa, perché dà il senso di quello che comunque è la prospettiva del contesto contemporaneo in cui viviamo, che non vuol dire sottovalutare o riragionare su quello che è la forza della nostra tradizione, cioè la provincia autonoma di Trento, però vuol dire che comunque la provincia è inserita in un sistema Europa, vuol dire che l'autonomia va riletta in quel tipo di contesto, e a mio avviso l'autonomia della nostra provincia autonoma di Trento dovrebbe costruire il suo contesto politico e il suo contesto anche di punto di riferimento politico ed economico con l'Europa. Questo è fondamentale, e non lo dico solo per la provincia autonoma di Trento, ma anche per quella di Bolzano, ed è un grande tema, un tema che a mio avviso dovrebbe affrontare il dibattito politico dell'aula consigliare di Trento, della provincia, che non deve naturalmente essere rilasciato ai comuni, ma solamente ai comuni, ma questa è la prospettiva, e noi lo sappiamo perfettamente. Però, e in questo accolgo la riflessione che è stata fatta ieri, è evidente che i comuni da questo punto di vista non possono essere lasciati soli. Questo è certamente corretto, però non è è un'opportunità, questo va visto come un'opportunità, come un'occasione di crescere, di sviluppare competenze, di costruire posti di lavoro, di assecondare un percorso che è quello delle nuove generazioni che, ricordiamoci, sono native europee. E questo è un sentimento che chi ha a che fare e come è stato anche per me per la mia professione, chi ha a che fare con il mondo delle generazioni giovanili nella formazione, nelle scuole, tu percepisci questo sentimento. Quindi noi abbiamo avuto, se vogliamo, nella sfortuna della condizione del Covid, nella sfortuna di una condizione di risorse che comunque sono più critiche, ma anche di un'organizzazione del percorso delle risorse che arrivano, perché ha detto bene il consigliere Angeli, poi la provincia comunque costruisce dei momenti anche diversi rispetto agli assetti dei bilanci comunali in cui vengono riversate risorse, poi noi siamo comunque fortunati rispetto al contesto di essere inseriti dentro Dolomiti Energia, quindi abbiamo come comune delle potenzialità che magari altri comuni non hanno. Detto questo, non ci si può affermare, quindi l'Europa per me rappresenta politicamente anche una grande opportunità, una grande risorsa, e credo che questa dovrebbe essere la riflessione della Provincia Autonoma di Trento.
Grazie Sindaca. Allora siamo in fase di dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Corradini.
Grazie Presidente. Sicuramente il Provorito al Centro voterà favorevolmente alla delibera. Un dato importante che volevo far risaltare è che anche in questo bilancio è critico, ed il dato importante è la riduzione significativa dei trasferimenti della PAT di risorse che sono destinate sia al finanziamento dei servizi che agli nostri investimenti. È per questo, consigliere Angeli, voglio dire che magari c'è qualche importo in meno sugli asfalti, ma investiamo di più nella tecnologia, sul CarPlay audio delle macchine, o invece che CD. È una battuta, chiaramente. Chiaramente, volevo dire che le previsioni di questo bilancio tengono conto di tale riduzione di risorse. Eppure in questa situazione di criticità, comunque l'amministrazione comunale ha dato garanzia di previsione delle risorse finanziarie necessarie per programmare e realizzare progetti, servizi, investimenti e iniziative. E grazie a quest'ottima programmazione finanziaria, pur nella criticità di risorse disponibili, si dispongono comunque le risorse necessarie per garantire la qualità di questi servizi, dei progetti, dell'ambiente e la valorizzazione della città, per realizzare alcuni importanti investimenti strategici e per garantire a tutti i cittadini servizi di assistenza, cultura, istruzione e partecipazione di grande qualità, senza importante, questo è importante, alcun aumento della pressione fiscale. Grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No. Non avevo nessuna intenzione di fare una dichiarazione di voto, anche perché io credo che nel mio intervento si abbia capito cosa ne pensiamo noi di questo bilancio. Però prendo lo spunto di quanto ha sostenuto il consigliere Corradini, e vorrei ricordarle che nel bilancio 2024 in parte corrente abbiamo meno trasferimenti dalla PAT per 900.000 euro e in conto capitale abbiamo più 1.400.000, cioè questi sono i trasferimenti nei confronti del 2023. Io faccio un rapporto nei confronti del 2023. Sicuramente sarebbe opportuno avere più trasferimenti da parte della PAT, senza ombra di dubbio. Il periodo è un periodo un po' particolare. Sicuramente quando è stato fatto anche una programmazione per il bilancio provinciale, per quello d'area dei comuni, era in un periodo un po' particolare perché c'era una scadenza elettorale, e questo bisogna riconoscerlo, e sicuramente durante il 2024 parliamo, per esempio, non so, del budget che parliamo, sicuramente ci sarà un riconoscimento verso i comuni, perché questo è quanto è stato pronunciato o detto o alla conferenza dei sindaci, e questo è un dato di fatto. Perciò se vogliamo parlare di quanto la provincia ha investito sul comune di Rovereto, o che sta cercando di investire sul comune di Rovereto, stiamo parlando di circa 100 milioni. Se vuole le faccio anche l'elenco. Cioè, questo è quello che... L'importante è riuscire ad avere un rapporto costruttivo con la provincia, perché io credo che sia fondamentale questo, che negli ultimi 3 anni c'è stato qualche passaggio un po' distorto sotto questo aspetto, e che io mi auguro chi vincerà le prossime comunali, chi sarà la guida della città dal 2024 in poi, possa avere un rapporto costruttivo con la provincia, perché è questo che può far crescere Rovereto. Che possa essere un sindaco di centro-sinistra, di centro-destra, civico, quello che volete, però è fondamentale il rapporto con la provincia, perché noi dobbiamo cercare di avere il massimo sviluppo per la nostra città, e sono e penso che questo me ne dà atto anche la sindaca reggente, quello che il futuro per Rovereto è puntare sull'università. Questo è un mio pensiero, è quello che proprio credo, che se vogliamo, che è inutile che ci guardiamo, ma una volta Rovereto era più bella di Trento. Trento con l'università è cambiata. Questa è la realtà. Queste sono le cose che dobbiamo ricordarci, ed è quello che, se vogliamo riportare vita e rapporti e creare comunità, questa deve essere la scommessa per la città di Rovereto. Comunque su questo è, e vado a chiudere, mi scusi Presidente se le ho rubato qualche minuto, e il nostro voto a questo bilancio sarà un voto contrario, grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego consigliera Miorandi.
Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare il dottor Festi, la dottoressa Gazzini, sia per la presentazione di questa sera, e sia per sempre la loro disponibilità anche in commissione bilancio. Negli interventi delle sere scorse, quando abbiamo discusso il DUP, è emerso da più voci la preoccupazione per il calo delle risorse, e questa sera questo calo l'abbiamo visto proprio in numeri, in cifre, anche adesso ne parlava nella replica la sindaca, e quindi vedere questa sera queste cifre, questo suscita una certa preoccupazione per il futuro di come poi andranno a costruirsi anche i bilanci dei prossimi anni, sia per quanto riguarda appunto i servizi, sia gli investimenti, ma ciò nonostante nel bilancio che andiamo adesso a votare abbiamo visto come, grazie appunto anche a questa virtuosità del Comune di Rovereto, è possibile immaginare ancora importanti investimenti per i prossimi anni. E mi preme appunto segnalare ad esempio appunto il nuovo centro di salute mentale, insomma oltre un milione, e anche un altro tema importante, quello della riqualificazione del compendio ex Peterlini a mensa scolastica per le funzioni socio-culturali. E poi c'è appunto tutto il tema di cui si è discusso, quello del PNRR, che anche questo comunque è una grande opportunità, come diceva la sindaca, certo con una anche continua preoccupazione, perché abbiamo visto anche dei non facili a volte rapporti tra il governo italiano e la Commissione europea, per cui anche sulle tranche di fondi che devono arrivare c'è sempre una certa preoccupazione quando arriva il momento della rendicontazione da parte d'Italia, perché è una grande opportunità per il nostro paese, ma anche una grande responsabilità di gestire al meglio quei fondi. E anche oggi sul giornale qui locale ne parlava l'assessore Spinelli, anche i tagli che sono stati previsti per quanto riguarda i fondi del PNRR, dicendo che sarà la provincia a consentire risorse per quei tagli, e quindi appunto è una grande opportunità, ma non è anche semplice, perché sappiamo che poi appunto questi progetti hanno portato i comuni a dover seguire una serie di adempimenti con tempistiche anche molto ristrette, e quindi sappiamo appunto che non è stato facile, non sarà facile fino al 2026 completare tutti questi progetti. E mi premeva sottolineare uno anche degli interventi più importanti che sarà finanziato a Roveto dal PNRR, che è quello della realizzazione del plesso scolastico 06 ex Alpi a Borgosalco, che insomma un'opera attesa anche da tempo, e che sarà quindi sono arrivati appunto grazie all'Europa i fondi per poterlo realizzare. Non torno a parlare del progetto europeo perché è già stato detto, ma condivido molto quello che ha detto la sindaca rispetto appunto all'opportunità che questi fondi rappresentano, ma non solo in termini di finanziamenti, ma di crescita, di competenze, anche di creatività per tutti quei soggetti che possono partecipare a questo tipo di progetti, a questo tipo di bandi. E il voto del Partito Democratico sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliera. Altre dichiarazioni di voto? Prego, assessore Bertolini.
Grazie Presidente, ma il voto sarà sicuramente favorevole. Fermo restando che poi insomma nelle more di quello che abbiamo sentito, ascoltato in questi giorni, ritengo sia anche, come dire, opportuno, forse più che doveroso, ragionare in maniera trasversale. Qua abbiamo parlato di continuità, discontinuità, abbiamo parlato di mediazione, quindi fra le forze politiche tutte capire cosa vogliamo fare da grandi, perché oggi leggevo Lagarde dice sì, si modificheranno i tassi, ma chissà quanto ci vorrà, no? Ecco, quindi è la logica di quello che ho detto un po' di giorni fa, viene reiterata, quindi direi che con la spesa corrente, che comunque occupa un importo significativo, volere, perché questo è l'auspicio a cui mirano tutti i cittadini, avere i servizi perfetti, sempre tutto puntuale, la iola tagliata, la fare pulita, l'asfalto liscio e tutto quanto, ma la logica è che effettivamente sono 3 anni che vedo bottoni invece che soldi che arrivano, quindi non so quanto si riesca a impostare. Quindi PNRR certamente, ma l'ha detto anche Chemotti ieri o l'altro ieri, cioè determinate cose vanno strutturate, vanno colte al volo, perché evidentemente sono opportunità, ma non è un percorso che comunque si sapeva, è come quando è arrivato il Covid, è una tramvata sulla testa di tutti. E quindi in maniera diretta o indiretta la guerra oggi e sicuramente quella di ieri ha creato tantissimi problemi, e quindi l'economia ne sta soffrendo e ne soffrirà anche nel 24. Ho partecipato anche all'osservatorio del mercato del lavoro a Trento. Sì, il 23 è sicuramente positivo, ma le proiezioni sono con un punto interrogativo, quindi la logica è cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare, cerchiamo di metterci d'accordo, perché evidentemente con le finanze che abbiamo, che siamo in famiglia, che siamo in impresa, che siamo in un ente pubblico, dobbiamo fare i conti con quello che c'è e non con quello che si promette o che si ipotizza di avere. Ecco, quindi l'auspicio è comunque di proseguire su una strada, peraltro il bilancio impostato anche nel Focus 24 che hanno prodotto gli uffici, che ringrazio anche personalmente, direi che la quadratura del cerchio esiste, c'è,
bisogna cercare di avere, come dire, attenzione su tutti i fronti, perché evidentemente non si può avere tutto. La logica è questa, non si può avere tutto, bisogna focalizzare delle priorità, concentrarsi su quelle, mantenere, come è stato fatto in tutti questi anni e anche nel passato, i servizi al meglio, perché evidentemente quello è un dato scontato, ma a casa mia non c'è niente di scontato. Tante cose vanno prodotte in funzione di quello che puoi fare, non è un diritto acquisito, in funzione delle forze che si hanno, delle risorse che si hanno. Quindi servizi così e proiezioni in funzione di quello che si potrà fare. Grazie.
Grazie Assessore. Altre dichiarazioni di voto? Scusi Assessore Bortot, prego.
Grazie Presidente, e colgo l'occasione per ringraziare il mio collega di partito Bettinazzi che mi concede questo ultimo intervento per l'ultimo bilancio. Ecco, quindi tra l'altro è anche un voto che va oltre il nostro mandato, cioè noi costruiamo i presupposti di una linea amministrativa e una linea di bilancio che andrà oltre la scadenza dell'amministrazione, quindi c'è anche un atto di over responsabilità che accompagna questo voto. Ecco. E come ricordava qualche collega di maggioranza, è vero che c'è una pendenza di investimenti importante che riguarda Rovereto, ma come sappiamo la città ha fame di cose visibili. Ecco, i 30 milioni della viabilità che concordati su Volano, dal mio punto di vista, sono inesigibili, cioè è chiaro che parlare di viabilità e investire le decine di milioni per l'alternativa alla statale è un tema che va dibattuto diversamente che non accordandosi con una singola amministrazione, ma questo ce lo siamo detti tante volte. Quindi questi grandi temi, anche le pendenze per ulteriori grandi investimenti di cui si parla, ecco, sono cose molto importanti, afferiscono a quella bella relazione che noi, come dire, tendiamo a costruire e a conservare con l'ente sovraordinato provincia, ma credo che se andate in Viale Trento, forse avendo 400.000 euro di investimento pronti, lo faremo domani mattina, ecco, questi non arrivano e quindi cerchiamo in armonia con i vari bisogni, con le determinazioni e le precedenze stabilite dai vari assessorati di intervenire sulle cose che comunque producano un effetto. Io ad esempio sono stato felice la settimana scorsa di vedere rifare il marciapiede in cemento del ponte di via Circonvallazione che da 20 anni fa inciampare gli anziani. Ecco. L'hanno fatto l'altro giorno, sembrava, no? Altro che questo è un risultato che viene dagli investimenti che richiedono finanziamento di pronto consumo. Ecco. Di quello ne abbiamo bisogno tanto quanto chiaramente quello delle grandi opere. Al punto che mi verrebbe da pensare che in campagna elettorale le composizioni che ci saranno, i vari schieramenti, dovrebbero fare un patto di non belligeranza sulla viabilità, che è l'unico grande tema che dovrebbe portarci a fumare il calumet della pace, come si diceva una volta, e a concordare una via d'uscita, perché in questa città ci abitiamo tutti assieme e in questa città poi fanno riferimento anche i 40-50 ulteriori 1000 abitanti della Valle Agarina. Per dire cosa? Che anche questa volta accompagniamo la composizione numerica di bilancio alla elaborazione, alla presentazione del DUP dei giorni scorsi, che contiene elementi di vitalità, contiene elementi di progettualità che vanno nella direzione di ulteriormente migliorare la città e le sue vocazioni, quindi il voto di Rovereto Libera è sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie Assessore. Altri? Non vedo nessuno. Quindi, scusa consigliere Chiesa, prego.
No, grazie Presidente. Niente, solo a ribadire che per quanto già annunciato nel breve intervento di questa sera, anche il gruppo dei civici, dopo aver approvato e sostenuto il discorso del DUP nelle serate precedenti scorse, anche per quanto riguarda il bilancio di previsione presentato e portato a compimento in queste serate, il nostro voto sarà positivo e quindi favorevole. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, no, prima del voto devo dire che sono usciti Coricci, Mullici e Previdi. Quindi siamo in 27. Elieri Bortotti. Siamo in 27, quindi? Ok. Allora passiamo al voto. Favorevoli? Diciannove. Contrari? Zambelli, Angeli, Luzzi, Di Spirito e Zucchelli.
Veronesi.
E Veronesi, scusa. Okay. Quindi sono? 6. Astenuti? 2, Gaifas e Galli. Tornano i conti? Ok. Immediata eseguibilità, favorevoli? 27, unanimità. Bene, grazie a tutti, ci vediamo martedì prossimo e buonanotte.